Gli Ascoltabili presenta Scaffali Roversi con Paolo Roversi.
Per essere felici bisognerebbe vivere, ma vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più.
Per raccontarvi in maniera compiuta l'autore e il protagonista di questo podcast, non possiamo che partire dal suo modo di vestirsi, di atteggiarsi e di vivere. Il nostro scrittore era un dandy. Un dandy è un aristocratico la cui eleganza è simbolo di superiorità di spirito, uno che usa la sua stravaganza e l'eccentricità con lo scopo di scuotere l'opinione pubblica. Uno sempre alla ricerca della libertà assoluta, insomma, e che sperpera grandi quantità di denaro. Per lui lo scopo della vita è la ricerca del piacere, e il piacere a sua volta diventa simbolo di bellezza, come il cibo prelibato, l'aspetto fisico e i bei vestiti. Per questo l'abbigliamento del nostro scrittore doveva sempre stupire, in nome del bello e dell'arte, magari anche con un pizzico di ironia. Tra le sue stravaganze, infatti, c'era l'abitudine di indossare abiti neri in occasione del suo compleanno, così poteva dire che era lutto per la morte di uno dei suoi anni. Io sono Paolo Roversi, faccio lo scrittore e oggi vi raccontiamo la vita di uno degli autori irlandesi più grandi e citati di tutti i tempi, un impareggiabile dandy, Oscar Wilde.
La vita e l'arte di Oscar Wilde sono profondamente interconnesse, tanto che le controversie legate alla vita personale dello scrittore sono conosciute ai più quasi quanto le sue opere. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde nasce il 16 ottobre 1854 a Dublino, secondo di tre figli. Suo padre, William Wilde, è un medico acclamato che è stato nominato cavaliere per il suo lavoro di consulente per i censimenti irlandesi. William ha inoltre fondato l'ospedale oftalmico di St. Mark, interamente a sue spese per curare i meno agiati della città. La madre di Oscar, invece, Jane Francesca Elgi, è una poetessa strettamente associata alla ribellione della giovane Irlanda del 1848. Oltre che un abile linguista che coi suoi lavori di traduzione avrà una grande influenza sulla futura scrittura del figlio. I suoi contemporanei la conoscono come Lady Speranza, lo pseudonimo con cui pubblica le sue poesie e i suoi articoli. Quanto a Oscar, da piccolo si distingue come un bambino brillante e amante dei libri. Spesso prende parte ai circoli letterari di sua madre, un'esperienza da cui trarrà spunto per le sue fiabe e le sue poesie.
Parole. Semplici parole. Quant'erano terribili. Quant'erano chiare, vivide, crudeli. Ad esse non si poteva sfuggire. E tuttavia, quale sottile magia contenevano. Sembravano capaci di dare forma plastica a cose informi. Sembravano possedere una musica loro propria, dolce come quella della viola o del flauto. Semplici parole. C'era qualcosa di altrettanto reale quanto le parole?
Nel 1846 la fama di medico e scienziato del padre di Oscar è compromessa per sempre quando una sua giovane paziente di nome Mary Travers lo accusa di averla violentata durante una visita. Ne segue un processo, al termine del quale l'uomo è costretto a pagare un risarcimento per danni pari a 2000 sterline. La vicenda si protrae però anche negli anni successivi. E quando la signora Wilde si espone in difesa del marito, entrambi i coniugi sono accusati di diffamazione. I drammi nella famiglia Wilde non finiscono qui. Nel 1867, Isola, l'unica figlia femmina amatissima dai genitori, si ammala gravemente e muore all'età di soli 9 anni. È un colpo duro per gli Wilde, compreso Oscar, che anche da adulto si commuoverà tutte le volte che ricorderà la sorella. Secondo alcuni critici, la scomparsa di Isola avrà un grande impatto anche sulla sua scrittura.
Non vi è nulla di simile alla gioventù. Gli uomini fatti sono ipotecati per la vita. I vecchi sono relegati tra i rifiuti della vita. Il giovane, invece, è il signore della vita. La gioventù ha un regno che l'aspetta. Ogni uomo nasce re, ma la maggior parte degli uomini muore in esilio, proprio come la maggior parte dei re.
Da ragazzo, Wilde frequenta la Portora Royal School di Enniskillen, dove si innamora degli studi greci e romani. Nel 1871 Wilde riceve una borsa di studio della Royal School per frequentare il Trinity College di Dublino, il più alto riconoscimento assegnato agli studenti universitari dell'epoca. Alla fine del suo primo anno al Trinity, nel 1872, si classifica primo del suo corso negli studi dei classici. Dopo la laurea, Wilde ottiene anche la Berkeley Gold Medal come miglior studente del Trinity in greco, nonché la borsa di studio Demyship per svolgere ulteriori studi al Magdalen College di Oxford. Anche a Oxford, Wilde continua a eccellere a livello accademico, collezionando risultati ottimi. Sempre a Oxford, effettua anche i suoi primi timidi tentativi di scrittura creativa. Nel 1878, anno della sua laurea, una sua poesia dal titolo Ravenna vince il premio Newdigate per la migliore composizione in versi inglesi di un laureando di Oxford. Ad ogni modo, a Wilde non interessa mai granché dei risultati scolastici.
Gli esami non hanno alcun valore. Se uno è un gentiluomo, ne sa abbastanza. Se non è un gentiluomo, qualsiasi cosa sappia è per lui un male.
Nel 1876 il padre di Oscar, William, muore. Da questo momento in poi sua moglie Jane si trova sull'orlo della bancarotta e presto si trasferisce con il primogenito a Londra. Anche Oscar, terminati gli studi al Trinity, li raggiunge nella capitale in cerca di maggiori opportunità editoriali. Vive con il suo amico Frank Miles, noto ritrattista dell'alta società di Londra. Qui Wilde continua a concentrarsi sulla scrittura di poesie, pubblicando la sua prima raccolta nel 1881. Il volume ottiene solo modesti elogi critici, ma è importante perché lancia Wilde come scrittore emergente. L'anno successivo, nel 1882, Oscar viaggia da Londra a New York per intraprendere un tour di conferenze in America, per il quale realizza un totale di 140 lezioni nell'arco di 9 mesi. Negli Stati Uniti, Wilde riesce a incontrare alcuni dei principali studiosi e letterati americani del momento. Oscar ammira particolarmente Walt Whitman, tanto da considerarlo il suo idolo. È quasi certo che i due abbiano avuto anche una relazione occasionale. Ma la vera svolta nel viaggio negli Stati Uniti è scoprire un paese di grande ispirazione artistica, che influenzerà Wilde nel suo percorso verso gli ideali dell'estetismo.
C'è molta più vera arte qui di quanto immaginassi, e la vera arte ora è l'estetismo. Sto facendo tutto il possibile per incoraggiare la diffusione del vero gusto. Quello che vorrei trovare nelle persone è un livello di gusto intramontabile, sia nelle loro vite che in tutto quello che fanno.
La formazione culturale è alla base degli scritti di Oscar Wilde. Su di essa e sulla straordinaria ironia costruirà la sua fortuna. In questi primi anni ha scritto solo poesie, ma i tempi sono ormai maturi per affrontare sfide più impegnative. Come sappiamo, Oscar Wilde è un esteta, un dandy, un amante del bello, e tutto questo traspare in maniera netta e potente nei suoi scritti, nelle sue poesie, nelle sue pièce teatrali. Predilige gli uomini, ma ciò non gli impedisce di sposarsi e di avere dei figli. Ed è proprio col matrimonio e con la direzione di una rivista femminile che la sua creatività raggiungerà l'apice, portandolo a scrivere il suo unico romanzo, un capolavoro assoluto, Il ritratto di Dorian Gray.
Alla conclusione del suo tour americano, Oscar si reca a Parigi. Qui conosce lo scrittore e giornalista Robert Sherard, che sarà il suo primo biografo. A New York torna poi brevemente per la produzione di Vera o I Nichilisti, sua prima opera teatrale. È ambientata in Russia e parla di una giovane donna che vorrebbe uccidere lo zar. Si dice che durante il viaggio per gli Stati Uniti, Wilde abbia intrattenuto gli altri passeggeri leggendo Ave Imperatrix, una sua poesia dedicata all'Inghilterra, che piacerà molto a Rudyard Kipling. Dopo questa esperienza, lo scrittore fa ritorno a casa, a Londra, e inizia immediatamente un altro circuito di lezioni in Inghilterra e Irlanda, che dura fino alla metà del 1884. Attraverso le sue lezioni, così come nelle sue prime poesie, Wilde si afferma come uno dei principali sostenitori del nuovo movimento chiamato estetismo, una teoria dell'arte e della letteratura che enfatizza la ricerca della bellezza di per se stessa, piuttosto che per promuovere qualsiasi punto di vista politico o sociale.
La bellezza è una forma del genio, anzi, è più alta del genio, perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo luna.
Il 29 maggio 1884, Wilde sposa una ricca ragazza inglese di nome Constance Lloyd, conosciuta qualche anno prima a Dublino. La coppia ha due figli, Cyril, che nasce nel 1885, e Vivian, che nasce nel 1886. Non è un matrimonio facile, almeno per Constance, costretta a confrontarsi con la personalità ingombrante di Oscar e il peso della sua celebrità. Wilde è infatti già un personaggio sulla bocca di tutti, per via delle sue opere, ma anche e soprattutto perché è un assiduo frequentatore tanto dei salotti quanto dei bassifondi londinesi, costantemente circondato da un gruppo eterogeneo di intellettuali e giovani della buona società. A pesare su Constance è naturalmente anche l'omosessualità del marito, che presto diviene affare di dominio pubblico e che sempre più lo porta lontano da casa, in cerca di altre compagnie. Pare che Wilde inizi ad assecondare il suo orientamento al tempo della nascita della sua seconda figlia. D'improvviso si accorge di provare repulsione per il corpo della moglie ed è in questo periodo che incontra Robert Ross, giornalista e critico canadese dallo stile di vita libertino. Pare sia proprio Ross a iniziare Wilde all'amore omosessuale.
I matrimoni senza amore sono orribili, ma vi è qualcosa di peggiore di un matrimonio assolutamente senza amore. È il matrimonio in cui vi sono amore, fedeltà, devozione, ma solo da una parte. Uno dei due cuori si spezzerà, sicuramente.
Tra il 1885 e il 1887, Oscar Wilde si dedica al giornalismo. Scrivendo per magazine e quotidiani, l'autore ha la possibilità di fare ciò che ama di più, ovvero condividere con il mondo il suo punto di vista sull'arte e sulla vita in generale. Tra le altre cose, seguendo le orme di sua madre, sostiene la causa del nazionalismo irlandese, redigendo una serie di articoli in difesa del parlamentare Charles Stewart Parnell, ingiustamente accusato di incitamento all'omicidio. Un anno dopo il suo matrimonio, Wilde è invece assunto per gestire Ladies' World, una rivista inglese un tempo popolare che però di recente è passata di moda. Durante i 2 anni come caporedattore di Ladies World, Wilde riesce a dare nuova vita alla rivista, espandendo la sua copertura per occuparsi non solo di ciò che indossano le donne, ma di ciò che pensano e di ciò che provano. Nella visione di Wilde in particolare, Ladies World dovrebbe fungere da strumento d'espressione per il mondo femminile su tutti gli argomenti, dalla letteratura all'arte, alla vita moderna, e allo stesso tempo essere una rivista che anche gli uomini possano leggere con piacere.
La storia delle donne è la storia della peggior forma di tirannia che il mondo abbia mai conosciuto. Quella del debole che domina il forte. È l'unica tirannia che resiste al tempo.
Verso la fine dell'Ottocento, mentre ancora direttore di Ladies World, Wilde inizia un periodo di 7 anni di forte spinta creativa, durante il quale produce quasi tutte le sue grandi opere letterarie. Nel 1888, 7 anni dopo aver scritto la sua raccolta di poesie, l'autore pubblica Il principe felice e altre storie, una raccolta di fiabe per bambini pensata per i suoi 2 figli. All'inizio degli anni 90, Wilde torna inoltre a Parigi, ora come autore famoso. Qui scrive il dramma in atto unico Salomè, ispirato al personaggio biblico della principessa che richiede la decapitazione di Giovanni Battista. L'opera è scritta in lingua francese, appositamente per la celebre attrice Sarah Bernhardt. Il Lord Ciambellano di Londra vieta l'allestimento della pièce, poiché in Inghilterra all'epoca è proibito rappresentare passi della Bibbia a teatro. Per questo motivo Wilde scrive lettere infuocate alla stampa, minacciando di farsi cittadino francese. In realtà ci vorrà un po' di tempo anche per vedere il dramma in scena in Francia, perché la Reynard, dopo molte prove, si rifiuterà di interpretare il personaggio a causa degli scandali che travolgeranno la vita di Oscar Wilde. La prima rappresentazione avverrà al Théâtre de l'Œuvre di Parigi l'11 febbraio 1896. Nella capitale francese, Wilde ha modo di intrecciare rapporti con molti intellettuali europei dell'epoca, ad esempio Émile Zola, Jean Moréas, Stéphane Mallarmé. Oscar spicca come abile conversatore, che si esprime direttamente in francese, ma non sempre accolto con favore, per via della sua lingua pungente e delle dicerie sul suo conto.
Poiché l'arte sorge dalla personalità, è solo alla personalità che si rivela, e dall'incontro delle due nasce una corretta critica interpretativa.
Il 1981 è un anno d'oro per la produzione di Oscar Wilde. Dapprima pubblica una nuova raccolta di racconti brevi, ovvero Il delitto di Lord Arthur Saville e altre storie, seguito dalla Casa dei Melograni, che dedica a sua moglie. Sempre nel 1891, lo scrittore pubblica anche Intenzioni, un saggio che espone i principi dell'estetismo, decretando il primato dell'immaginazione a discapito della ragione. Il saggio fa sorgere una disputa con il pittore James Abbott McNeill Whistler, che accusa Wilde di avere copiato molte delle sue frasi tipiche. Soprattutto, però, è il 1891 ad essere significativo, perché in quest'anno Wilde dà alle stampe il suo primo e unico romanzo, Il ritratto di Dorian Gray, ispirato al mito del dottor Faust. Al centro della vicenda, il giovane che dà il titolo al romanzo, che viene immortalato in tutta la sua bellezza in un quadro incredibilmente somigliante. Dorian Gray, vedendo l'opera, si augura che le fatiche e gli errori della vita non lascino mai alcuna impronta sul suo volto, ma solo su quello del ritratto. E così avviene. È una trama bizzarra per il suo tempo, ricca di simbolismi che sintetizzano il pensiero dello scrittore irlandese nella celebrazione del culto della bellezza. È inoltre una feroce critica alla mentalità vittoriana, che condanna il dominio dei sensi, sul quale invece Wilde costruisce la sua intera esistenza. Così, sebbene il romanzo sia ora celebrato tra i grandi classici, all'epoca i critici reagiscono con indignazione. Wilde si difende con veemenza nella prefazione al romanzo, considerata oggi uno dei grandi manifesti dell'estetismo.
L'artista è il creatore di cose belle. Coloro che scorgono brutti significati nelle cose belle sono corrotti, senza essere affascinanti. Questo è un errore. Coloro che scorgono bei significati nelle cose belle sono le persone colte. Per loro c'è speranza. Essi sono gli eletti. Per loro le cose belle significano solo bellezza. Non esistono libri morali ed immorali. I libri sono scritti bene o scritti male. Questo è tutto.
Il ritratto di Dorian Gray è un grande affresco, un romanzo sulla bellezza e sul lato oscuro degli uomini, sui loro desideri più abietti. Un'allegoria, certo, ma anche una storia ricca di spunti, di riflessioni sulla moralità dell'uomo, quella accettabile e quella che non viene considerata tale. Un libro che ancora oggi è attualissimo, anzi, che forse è ancora più attuale di quando è stato scritto. Una forzatura, non credo. Pensate ad esempio al bisogno di apparire costantemente belli e perfetti nelle fotografie che postiamo sui social. Oggi Dorian Gray sarebbe l'influencer più famoso del mondo, grazie al suo viso bellissimo e fresco che non invecchia mai. E non avrebbe certo bisogno di filtri per le sue foto.
Prosegue invece la produzione teatrale di Wilde. La commedia Il ventaglio di Lady Windermere esordisce nel febbraio del 1892 con grande popolarità e consensi da parte della critica, incoraggiando lo scrittore ad adottare la drammaturgia come sua principale forma letteraria. Il teatro gli permette infatti di continuare a scoccare le sue frecciate contro l'alta società londinese, senza esporsi troppo. Nel corso degli anni seguenti, Wilde produce così diverse grandi opere teatrali, commedie spiritose e satiriche di costume, che non mancano tuttavia di spessore e di sfumature più cupe. Le sue opere teatrali più importanti sono Una donna senza importanza, Un marito ideale e naturalmente la celebre commedia degli equivoci L'importanza di chiamarsi Ernesto. La pièce, oggi considerata uno dei capolavori di Oscar Wilde, è scritta in brevissimo tempo e messa in scena per la prima volta al St. James Theatre di Londra il 14 febbraio 1895. Sembra che la prima dell'opera riscuota un successo senza precedenti. La fama di Oscar Wilde si consolida finalmente quale una solida reputazione artistica.
È un errore credere che la passione che si prova nell'atto di creare si rispecchi nel creato. L'arte è sempre estranea a quanto creiamo. La forma e il colore ci parlano di forma e colore e nient'altro.
Proprio nello stesso periodo in cui si sta godendo il suo più grande successo letterario, Wilde inizia una relazione con un nobile di nome Alfred Douglas, che ha conosciuto frequentando i migliori salotti di Londra. Douglas è descritto dai contemporanei come un giovane viziato e insolente, che divide le sue giornate tra sesso e scommesse e presto trascina ancor più Oscar in una routine peccaminosa. La relazione tra i due ci ha però consegnato anche testimonianze di una rara tenerezza, contenute nei carteggi che lo scrittore si scambiava con il suo amante. Dalle lettere tra Oscar e Alfred emerge un misto di passione e dolcezza, che fa intendere il turbinio di emozioni condivise dalla coppia. A questo punto della vita personale di Wilde, la sua omosessualità non è davvero un segreto per nessuno, nonostante egli sia sempre ufficialmente sposato con Constance. Come è facile intuire, però, la relazione è malvista dalla severa società vittoriana a cui i due giovani appartengono. Wilde e Douglas vivono un rapporto burrascoso fatto di continui litigi. A un certo punto, addirittura, Alfred minaccia il suicidio, poiché Oscar si rifiuta di continuare a vederlo. È così che la storia prosegue negli anni.
Quando una persona mi piace moltissimo, non ne dico mai il nome a nessuno. È come rinunciare a una parte di lei. Ho imparato ad amare il segreto. Mi sembra l'unica cosa che può rendere misteriosa o splendida la vita moderna.
Nella scrittura delle pièce teatrali, Oscar Wilde sembra davvero aver trovato il suo ambiente ideale. La sua ironia e le sue battute sferzanti funzionano alla grande sul palcoscenico. Un esempio perfetto è dato dall'importanza di chiamarsi Ernesto, che nel titolo inglese è anche un gioco di parole sull'onestà. Quest'opera, divertente e grottesca, potete leggerla tranquillamente come un romanzo, perché rimane comunque perfetta, a ritmo, a inventiva, e mostra davvero le doti letterarie di questo scrittore, i cui aforismi, tratti per lo più dalle sue commedie, inondano i social network, al pari di quelli di un altro scrittore a me molto caro, di cui abbiamo già parlato qui su Scaffali Roversi, Charles Bukowski.
In questo periodo Wilde e Douglas danno scandalo a causa della vicenda di Philip Denny, un ragazzo di soli 16 anni che va a letto con entrambi nel corso di un fine settimana. Per evitare di essere trovati, lo scrittore e Douglas lasciano la città, il primo per Parigi e il secondo per il Cairo. Wilde torna a Londra nel 1894. In questo periodo inizia a scrivere alcune opere teatrali che resteranno purtroppo incompiute, ovvero The Cardinal of Avignon, Florentine Tragedy e La Saint Courtesan. In compenso riesce a terminare la stesura della commedia in quattro atti dal titolo Un marito ideale, incentrata su un politico stimato che da sempre nasconde un segreto a sua moglie. Un'altra importante opera creata in quel periodo è Il fantasma di Canterville, pubblicato nel febbraio 1887, che ha per protagonista una famiglia americana che si trasferisce in Inghilterra in una casa infestata. Il fantasma che abita la casa vorrebbe a tutti i costi spaventarli, ma non ci riesce.
Il passato non ha importanza, il presente non ha importanza, è il futuro che dobbiamo affrontare. Perché il passato è ciò che l'uomo non avrebbe dovuto essere, il presente è ciò che l'uomo non dovrebbe essere, il futuro è ciò che sono gli artisti.
Il ritorno a casa di Douglas pone fine alla voglia di scrivere di Oscar. Nel 1894, il padre di Douglas, il marchese di Queensberry, venuto a sapere della relazione tra i due, intima al figlio di chiudere per sempre con Oscar Wilde, senza successo. I due in realtà continuano a lasciarsi e a ricongiungersi diverse volte, sempre in modo plateale. Arrivano anche a intraprendere un viaggio insieme, non curanti dello scandalo che questo rappresenta per la società del tempo. Sembra che a quel punto il pittore Edgar Degas, amico di Wilde, lo avverta di essere prudente per non rischiare la prigione. Le sue parole si riveleranno profetiche. Nel febbraio 1895 Oscar riceve un biglietto da parte del marchese di Queensberry, dove gli si dà del ruffiano e sodomita. Oscar, che ha un carattere orgoglioso e spesso agisce d'istinto, decide di far causa al marchese per diffamazione, convinto di poterne ottenere pubblicità per via della fama del personaggio coinvolto. In realtà questa decisione gli rovinerà la vita.
A questo mondo vi sono solo due tragedie. Una è non ottenere ciò che si vuole. L'altra è ottenerlo. Questa seconda è la peggiore. La vera tragedia.
L'accusa di Wilde viene condotta in tribunale dal famoso avvocato Edward George Clark. Wilde è riuscito a ottenere un mandato di cattura per il marchese e crede di avere la vittoria in pugno. Il marchese, però, nel frattempo, ha incaricato un gruppo di investigatori di raccogliere tutti i nomi dei giovani uomini che Oscar frequenta o ha frequentato in passato. In marzo, all'apertura del processo, la difesa presenta 15 testimonianze. Interrogato dagli inquirenti, Wilde dà prova della sua arguzia, fornendo sferzanti risposte e precise descrizioni dei suoi rapporti con il padre di Alfred, tanto che l'aula del tribunale è sul punto di essere sgombrata per le continue risate del pubblico.
L'immaginazione è una qualità che è stata concessa all'uomo per compensarlo di ciò che egli non è, mentre il senso dell'umorismo gli è stato dato per consolarlo di quello che egli è.
Alla fine, verificate le prove presentate dalla difesa, cade l'accusa di diffamazione contro il marchese e subentra invece l'accusa a Oscar di sodomia. Diversi amici consigliano l'autore di fuggire all'estero, ma lui sceglie di aspettare il verdetto. Il 25 maggio 1895 è condannato a 2 anni di prigione per sodomia. Nonostante il tradimento, la moglie di Wilde, Constance, non vuole divorziare e anzi visita il marito in carcere e per un po' tenta di ricucire il matrimonio, anche facendo leva sulla difficile situazione economica in cui si trova ora il marito. Un tentativo vano. Alla fine la donna convince Wilde a rinunciare ai suoi diritti paternali e decide di emigrare per evitare la gogna giornalistica. Constance muta il proprio cognome e quello dei figli in Holland, nella speranza di cominciare una nuova vita. Muore a Genova nel 1898, solo un anno dopo la scarcerazione di Oscar.
Vi sono momenti in cui ci si trova nella necessità di scegliere fra il vivere la propria vita piena, intera, completa, o trascinare una falsa, vergognosa, degradante esistenza quale il mondo, nella sua grande ipocrisia, ci domanda.
Ogni scrittore nella propria vita attraversa un periodo nero. L'abbiamo visto per Hemingway, per John Fante, perfino per la Christie. E questo è il momento più buio dell'esistenza di Oscar Wilde, il più cupo. Nella vita degli scrittori ci sono spesso battute d'arresto o fatti che ne trasformano l'esistenza e di conseguenza la carriera. La prigione cambia profondamente il dandy irlandese, non solo perché lo lascia senza soldi, ma soprattutto perché lo lascia senza ispirazione. Sono lontani anni luce i tempi gloriosi del ritratto di Dorian Gray e delle sue commedie brillanti, e purtroppo quei tempi non torneranno mai più.
In carcere, Oscar Wilde è rinchiuso dal maggio 1895 al maggio 1897. Inizialmente alla prigione di Newgate, poi a quella di Pentonville e infine a quella di Wandsworth. Quando finalmente esce, Oscar è fisicamente provato, emotivamente esausto, senza un soldo. È allora che sceglie di andare in esilio in Francia, dove, vivendo presso pensioncine economiche o ospite di amici, si riconcilia per breve tempo con Douglas. Wilde scrive molto poco in questi ultimi anni. La sua unica opera notevole è una poesia che completa nel 1898 sulle sue esperienze in prigione dal titolo La ballata del carcere di Reading.
Troppo poco si ama, o troppo a lungo. C'è chi vende l'amore e chi lo compra, chi commette il delitto lacrimando e chi senza un sospiro, poiché ogni uomo uccide ciò che ama, ma non per questo ogni uomo muore.
Oscar Wilde muore precocemente di meningite il 30 novembre 1900, all'età di 46 anni. Nonostante una produzione tutto sommato scarsa rispetto ad altri suoi contemporanei, l'autore diventa presto un'icona e un punto di riferimento per gli amanti della letteratura. Le sue opere sono tradotte in tutto il mondo e spesso trasposte al cinema. Sul grande schermo si ricordano anche un paio di film dedicati alla sua vita: Wilde con Stephen Fry e The Happy Prince, diretto e interpretato da Rupert Everett. Tuttora, a più di un secolo dopo la sua morte, oltre che per le sue opere, Oscar Wilde è spesso ricordato per la sua personalità esuberante, l'arguzia e le vicissitudini subite per via della propria omosessualità. La sua mente geniale, il suo senso dell'umorismo unico, uniti a una cultura letteraria sconfinata, contribuiscono a rendere titoli come Il ritratto di Dorian Gray e L'importanza di chiamarsi Ernesto alcuni tra i più grandi capolavori del tardo periodo vittoriano.
L'anima nasce vecchia e diventa giovane. Ecco la commedia della vita. Il corpo nasce giovane e diventa vecchio. Ecco la tragedia della vita.
Oscar Wilde è stato un precursore, uno nato troppo presto per quello che rappresentava, un uomo che oggi splenderebbe, divertente, arguto, colto. Farebbero la fila per invitarlo negli show televisivi e sui social network sono sicuro avrebbe milioni di follower. Di lui ci restano migliaia di battute folgoranti e soprattutto quel capolavoro di romanzo che è Il ritratto di Dorian Gray. Un libro che è diventato un classico, ma anche molto, molto di più. Nella prefazione Wilde stesso scrive: «Non esistono libri morali o immorali. I libri sono scritti bene o scritti male. Questo è tutto». E come non possiamo essere d'accordo con lui? Dorian Gray è uno dei personaggi più famosi della letteratura, una fonte di ispirazione e di riflessione, qualcuno che non invecchia mai e non muore mai, proprio come il suo creatore, uno dei più grandi e brillanti autori che siano mai esistiti, Oscar Wilde.
Io sono Paolo Roversi, scrivo romanzi e racconto storie in podcast, qui sugli Ascoltabili.
Scaffali Roversi è una produzione originale degli Ascoltabili a cura di Paolo Roversi. Testi e coordinamento redazionale di Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani.